cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Di solito la manifestazione planetaria più popolare in assoluto che si sta svolgendo proprio in questi giorni fra Canada, Messico e Stati Uniti vengono associate delle famose figurine. Oggi però in Kappa, in apertura di Kappa, ne raccoglieremo alcune un po' particolari. Lo faremo fra poco con l'inviato della RSI in Sud America, Emiliano Guanella. Poi, per gli amanti del teatro e aggiungo anche della buona forchetta, c'è una proposta che bisogna tenere in considerazione, mettiamola così, si tratta di un festival che si tiene a Piacenza, quindi non lontanissimo dalla Svizzera italiana, il festival si chiama Veleia e si è aperto qualche giorno fa con un esperimento diretto da Leonardo Lidi. Ne sapremo di più interrogando, amabilmente per carità, la direttrice artistica di Veleia, Paola Pedrazzini. Alle 17.35 con lo storico Francesco Cerea avremo modo di mettere alla prova le nostre competenze sulla storia della Confederazione per ricordare una ricorrenza importante, i 550 anni della battaglia di Morà. A seguire parleremo di 10 comandamenti, tranquilli, nessuna svolta mistica alle viste, di un grande discografico che è scomparso proprio ieri, Clive Davis, lo ricorderemo con Riccardo Bertoncelli e infine in Kappa e Spalla il collega Damiano Realini ci porterà a Oriente, molto a Oriente. L'apertura musicale di questa puntata di Kappa è affidata ad un ottimo cantante e pianista di casa nostra, Frank Salis, e a un ottimo cantante e trombettista di New Orleans, James Andrews, che ci invitano a battere le mani. Clap your hands. Frank Salis e James Andrews con Clap Your Hands. La prima pagina di Kappa di oggi è una bella storia argentina che in un qualche modo si intreccia con i mondiali che si stanno giocando in Canada, Messico e Stati Uniti e in cui l'Argentina, seconda vittoria su due partite ieri e soprattutto il loro fuoriclasse Lionel Messi a quota 5 gol, così tanto per scherzare, se la stanno cavando finora molto molto bene. Cosa racconta questa bella storia argentina? Beh, ce la racconta il nostro inviato in Sud America, Emiliano Guanella. Benvenuto, Emiliano.
Buon pomeriggio, buon inizio di serata a tutti voi.
Allora, Emiliano, parliamo di memoria in Argentina. Parliamo di Argentina anche rispetto ai mondiali, ma qui c'è una strana connessione con appunto una delle pagine più buie della storia argentina. Cosa c'entra la figurina Panini con la memoria, con la M maiuscola?
Esattamente, perché si è approfittato in Argentina ovviamente della febbre dei mondiali. Ricordiamo, l'Argentina è campione del mondo che difende il titolo in questi mondiali, e ovviamente l'Argentina è uno dei paesi più appassionati di calcio, e ovviamente i ragazzi, i bambini, adolescenti, ma anche adulti argentini scambiano le figurine Panini come si fa in tutto il mondo. Quindi è stato pensato da un collettivo che si occupa appunto di memoria di creare un mini album di figurine Panini con chi? Con le nonne, le mamme di Piazza di Maggio. Chi sono? Ormai è una nonna e mamma di Piazza di Maggio, ormai tutte le conoscono, ma sono sostanzialmente i familiari dei desaparecidos, cioè dei ragazzi scomparsi, sequestrati, uccisi durante l'ultima dittatura militare argentina dal 1976 al 1983. Non è un album commerciale, non è un'iniziativa che vai e la compri le figurine e poi te le scambi, ma è un'iniziativa simbolica. Sostanzialmente puoi scaricare un grande foglio a colori con 24 spazi per le figurine, dove ci sono le nonne e le mamme di Piazza di Maggio più famose e delle foto anche che puoi mettere delle marce, delle manifestazioni, le famose manifestazioni della Piazza di Maggio, di queste donne straordinarie che hanno rappresentato un esempio non solo per l'Argentina ma per il mondo intero, direi.
Emiliano, che tipo di reazione c'è stata?
Una reazione assolutamente positiva, perché appunto si invita ogni genitore di ragazzo, di bambino, delle scuole pubbliche, private, a stampare questo. Molti professori usano questo materiale come attività didattica, e questo si inserisce in un contesto di un paese che io dico sempre non è solo campione del mondo di calcio in questo momento, i titoli del calcio durano 4 anni e poco più, ma è campione del mondo dei diritti umani. Perché l'Argentina è l'unico paese sudamericano, ma direi l'unico paese al mondo, che ha saputo fare una campagna di, loro chiamano appunto verità, memoria e giustizia. La verità e la memoria si fa appunto con le interviste, con i documentari, con i film, con iniziative come queste, come le figurine Panini. Però l'Argentina ha aggiunto una cosa in più rispetto agli altri paesi, che è la giustizia, perché oggi in Argentina, ricordiamo, circa mille fra militari e civili responsabili di crimini atroci commessi appunto 50 anni fa sono stati condannati e sono in carcere, chi in carcere, chi agli arresti domiciliari, perché c'è stato un enorme lavoro della giustizia con tantissimi processi, testimonianze, ricostruzioni, e quindi si è fatta anche giustizia, che è quello che manca insomma soprattutto ai familiari, ma alla società. Giustizia nel senso di dire condanniamo chi ha fatto questo, anche se sono passati 40 anni, giusto che riceva la condanna per omicidi, torture, stupri e via dicendo, sequestri di persona. Insomma, è una ferita che rimane aperta, ma che perlomeno la giustizia fa qualcosa. Non è successo in Brasile, dove nessun militare è finito sotto processo, è successo pochissimo in Cile, in Uruguay e in altri paesi del mondo dove sono successi dei regimi dittatoriali.
Ecco, la cronaca ci dice che l'attuale presidente non sembra essere proprio un grande fan della memoria, nel senso che spesso e volentieri ha avuto parole di elogio nei confronti proprio della giunta militare. Come sta vivendo la nazione questo periodo storico?
È vero, Javier Milei è sempre stato, non direi ambiguo, ma direi ha sposato una teoria che è una teoria revisionista, la cosiddetta teoria in Argentina si dice dei due demoni, ossia dire sostanzialmente che i militari non sono andati al potere perché esistevano delle organizzazioni guerrigliere, terroriste, guevariste di estrema sinistra che stavano seminando il terrore, quindi è stato in qualche modo un male necessario. Però giustamente per il lavoro fatto dalla giustizia e per l'enorme lavoro fatto dall'organizzazione dei diritti umani, un presidente revisionista che duri 4-8 anni che sia, non cambia il giudizio della grande maggioranza degli argentini. Io, un paese che, in cui ho vissuto, in cui ci vado molto frequentemente, che rimasto anche nel mio cuore come giornalista, io posso dire tranquillamente che più del 90% degli argentini condanna, e soprattutto a cosa servono iniziative dalle figurine Panini, ad esempio anche molte iniziative che la stessa Nazionale di Calcio, per tornare all'inizio, ha fatto assieme a Stella Carlotto ed altre donne, queste donne fantastiche che hanno questa organizzazione delle nonne, delle mamme di Piazza di Maggio. Ecco, tutta questa mole di lavoro, giustizia e anche arte, spettacolo, cultura in generale, per la memoria, per la verità, per la giustizia, ha fatto sì che un presidente che fa dichiarazioni infelici e tremende non cambia molto la sostanza delle cose. Ci sono ancora processi aperti, ci saranno ancora condanne, e soprattutto nelle scuole argentine si parla di questo, si celebra il 24 marzo, è un giorno in cui si celebra l'anniversario del golpe come giorno della memoria, e quindi per fortuna la società argentina ha gli antibiotici necessari per evitare che un presidente revisionista possa cambiare la storia e soprattutto cambiare il futuro, quello che è più importante, quella famosa frase del primo processo ai militari: nunca más, cioè mai più si fa tutto questo, perché mai più possa ripetersi qualcosa che è successo.
Ecco, tu hai citato le iniziative anche dello sport. Mi interessa soprattutto questo aspetto, visto che siamo tra l'altro in un momento ovviamente topico, stiamo parlando del calcio e dei mondiali. L'Argentina campione del mondo cercherà naturalmente di mantenere questo titolo e quindi arrivare al quarto titolo. Cosa c'è di particolare in questo rapporto tra lo sport e, beh, la società civile, la coscienza civile?
Tantissimo, perché lo sport e soprattutto il calcio, proprio un paio di settimane è nato in onda nella trasmissione Falò dell'RSI, un reportage mio sulla resistenza delle società di calcio argentine ai progetti di privatizzazione della società di calcio, in qualche modo appoggiati dal presidente Milei. Le società sportive di calcio sono proprietà di soci, quindi non ci sono dei privati che entrano, e le società sportive sono dei nuclei di aggregazione fantastica nelle comunità, soprattutto nei quartieri, anche quelli più disagiati o nei paesini sperduti. Ecco, in Argentina non ci sono né oratori né nulla di tutto questo. Quello che accomuna, quello che raccoglie le persone, sono, a livello di comunità, sono queste società che non sono solo calcistiche, ma si fanno un po' di tutti sport e anche attività sociali. Le nonne di Piazza di Maggio sono questa organizzazione, le Abuelas, che è stata creata per ricordare la memoria dei figli sottratti e sequestrati, uccisi, ma anche per cercare e trovare quei 500 bambini neonati che sono stati rubati dai gerarchi della dittatura, rubati appunto ai genitori che sono stati uccisi. Ecco, quei nipoti, circa 500, ne hanno già trovati 150. E cosa hanno fatto queste nonne di Piazza di Maggio per dire ai ragazzi argentini: se avete dei dubbi sulla vostra identità, contattateci, perché si può fare un esame del DNA e quindi capire se siete davvero figli dei vostri genitori o se... Ecco, hanno fatto delle campagne, e dove andavano a cercarli? Andavano a cercarli secondo l'età teorica di questi ragazzi, che oggi sono dei giovani, degli adulti di 40 anni, e quindi sono andati negli stadi di calcio, nei concerti rock, hanno fatto degli spot pubblicitari assieme a Messi, assieme alla Nazionale Argentina, assieme ai grandi club di calcio, perché hanno detto: dove possono trovarsi questi ragazzi? Si possono trovare nei bar, nelle discoteche, negli stadi a vedere un concerto rock, negli stadi a vedere una partita di calcio. E lì hanno trovato la enorme solidarietà, appunto, di tutti: di calciatori, di attori famosi, di musicisti rock, di comici e via dicendo. E dicendo: questa campagna, che è durata 20 anni e dura ancora oggi, se hai dubbi sulla tua identità, contatta le nonne di Piazza di Maggio. E ne hanno già trovati 130 persone che finalmente hanno saputo che purtroppo sono cresciute nell'inganno, però hanno potuto riabbracciare la loro famiglia naturale. Insomma, sono pochi, sono tanti, ma sono significativi, ecco. E il mondo del calcio ha abbracciato questa causa con una solidarietà enorme. Io mi ricordo, appunto, quando Estela Carlotto delle Nonne è andata a trovare la Nazionale Argentina un po' di anni fa, Lionel Messi era lì in prima fila abbracciandola e dicendo: è una donna che ammiro tantissimo. È molto importante. Molto spesso si pensa che i calciatori sono miliardari che vivono in una bolla, ma di fronte a questo tipo di campagne si sono dimostrati molto solidali e molto disponibili. Insomma, se te lo dice Messi, magari ti fai delle domande e vai a contattare le nonne, e magari scopri quello che è successo alla tua famiglia e riabbracci la verità, che è la cosa più importante.
Allora Emiliano, grazie mille per essere stato con noi. Chi vince il mondiale?
Insomma, i favoriti lo sappiamo: Spagna, Francia, anche se la Spagna non ha brillato, io tifo Argentina, già che la mia Italia non c'è, e anche la Svizzera può fare bene, insomma, è partita bene.
Ci ritroveremo fra qualche settimana e ne riparliamo, ok?
Grazie, grazie a voi, buona serata. Wakes up early in the morning, clears the bottle from the table, sweeps up all last night's confetti, then he gets some breakfast ready for Marlena. Lights a fire in the kitchen, drags the trash out to the gutter.
Cane di ceramica. Beh, bel titolo, bel nome anzi per il gruppo di Mark Ribot con questa For Malena. Adesso, allora, vorrei proporvi qualcosa che unisce buona forchetta e teatro. Mi spiego. Parto da qui. Una Medea che ha per protagonista un coro di bambini che gioca a 1, 2, 3 stella o a Celai, ha inaugurato il Festival di Teatro Antico di Veleia sui Colli Piacentini lo scorso fine settimana. A firmarne la regia è uno dei nomi giovani di maggior richiamo della scena italiana, Leonardo Lidi, che per questa occasione, lavorando con un gruppo di giovanissimi attori neodiplomati, ha creato uno spettacolo allo stesso tempo suggestivo e innovativo. Il Festival di Veleia esiste come contenitore da molti anni, da alcuni anni però ha assunto un suo profilo culturale più definito, anche grazie alla direzione artistica di Paola Pedersini, che ha assunto l'incarico nel 2008 e che ha saputo coniugare, a proposito di teatro e buona forchetta, la genuinità di un festival al termine del quale spettatori e protagonisti gustano insieme tigelle e salumi a quella di una proposta culturale di eccellenza. Paola Pedrazzini, che ha affiancato il costante impegno nella direzione artistica di festival, ad eventi, all'attività di ricerca accademica sul teatro, è oggi nostra gradita ospite. Buonasera e benvenuta a K.
Buonasera, buonasera a voi e grazie per il piacevole invito.
Paola, lei dirige dal 2008 il festival e negli ultimi 5 anni in particolare ha impresso una nuova declinazione anche attraverso il progetto Bottega XNL, di cui parleremo fra poco però, e sotto il cui cappello è stata creata appunto la Medea di Leonardo Lidi. Parliamo però dal contesto più generale, cioè i festival, e in particolare i festival estivi, che lo sappiamo sono numerosi. E allora qual è la caratterizzazione che avete voluto dare al vostro festival, in cerca soprattutto di quale pubblico?
Sì, è una domanda molto interessante. Devo dire che da subito, forse per la mia formazione legata al mondo, diciamo, lettere classiche, un dottorato in teatro antico, avevo questa grande passione per il teatro classico e quando, trovandomi appunto nell'area archeologica di Velay, ho pensato da subito di disegnare l'identità del festival radicandola in quello che consideravo un po' un genius loci di un'area archeologica così particolare. E questo ho cercato di farlo scegliendo da subito una linea artistica che attingesse un po' al teatro, ma anche ai miti, alle figure, ai simboli, ai testi originali o rielaborati in chiave magari contemporanea, però di quel mondo classico greco e romano che è un po' alla base della nostra cultura, ma direi anche della nostra intera civiltà occidentale. E questo già da subito ha creato una specifica riconoscibilità del festival, cioè il fatto negli anni di rimanere fedele a quelle categorie del mondo classico, anche rielaborate, ha evitato che diventasse che l'area archeologica diventasse un bello scenario per un, diciamo, ma anche un contenitore generalista in qualche modo. E dall'altra parte però il lavoro che ho pensato di fare in questi anni e che in qualche modo di cui adesso raccogliamo da diversi anni i frutti in termini anche di presenze, è stato quello di non immaginare così il repertorio a cui attingiamo come un repertorio chiuso, quindi dare al festival un carattere di tipo museale, ma immaginarlo come un insieme di categorie capaci di leggere il pensiero contemporaneo e che andassero in qualche modo interpretate e proposte a una comunità, a un pubblico, anche in una veste pop, non nel senso di naturalmente nazionale popolare o commerciale, perché parto sempre dall'idea di un teatro come bene culturale, quindi un teatro che, il teatro almeno che a me interessa è quello per il quale, su quale ho studiato e per il quale mi piace e continuo ad avere una grande passione per questo lavoro, è quello un po', per dirla alla Leo De Verardinis, necessario, quindi un teatro che non segue le logiche di consenso, di consumo, ma che appunto è prima di tutto un bene culturale, si può dire. Però ecco, magari partendo da quel teatro, dai percorsi di ricerca di artisti che stimo, come Lidi per esempio, però proporre sempre, negli anni passati in particolare, quando era da costruire da zero in qualche modo, una progettualità che potesse, attraverso la contaminazione tra le arti, attraverso un lavoro costante di attenzione al contemporaneo, attirare intorno a sé un pubblico che desiderasse non tanto intrattenimento, non tanto andare a un evento pur di uscire, ecco, per quanto è importante anche questo aspetto di aggregazione del teatro, ma cercasse proprio un luogo dove crescere da un punto di vista artistico, dove condividere uno sguardo, dove far crescere uno sguardo, dove magari andare a ritrovare artisti che negli anni poi spesso si sono avvicendati, ma spesso sono tornati a proporre studi, prime nazionali, e quindi che si sono fatti conoscere nel loro percorso, ecco. E diciamo che questo ha creato intorno al festival, devo dire veramente, a me piace parlare di più che di pubblico, di comunità, ecco, una vera comunità che poi, devo dire, un po' questa era la mia ispirazione, era un po' quella del teatro greco, che in qualche modo in parte sono riuscita a un po' un desiderio che sono riuscita ad esaudire grazie al progetto Bottega, cioè quello di rinnovare con il festival ogni anno un po' una dimensione mutuata dal teatro, appunto dal più alto teatro greco del V secolo, di una comunità che si riunisce per rivivere attraverso la scena i miti di un passato collettivo, no? Questo era un po' il senso della tragedia, oltre ai tantissimi significati che naturalmente aveva nell'Atene del V secolo, ma che oggi in qualche modo l'idea che nel foro romano conservato, quindi un luogo che era non dove si faceva teatro, però dove c'era comunque momento di assembleare, di aggregazione in epoca romana, oggi si in modo quasi rituale, perché capita una volta all'anno, c'è una comunità che si riunisce perché sa di poter avere uno stimolo artistico, intellettuale, culturale e si ritrova anche.
Ecco Paola, aggiungiamo qualcosa proprio sulle botteghe, su questo progetto delle botteghe, perché mi sembra molto interessante, molto ricco, anche credo bello da raccontare. Allora, siamo arrivati alla quinta edizione di queste botteghe, corretto?
Sì.
Come ce lo racconti? Cioè, chi ci arriva, con che aspettative, che cosa si portano poi a casa, sia quelli che hanno partecipato, sia il pubblico?
Sì, guarda, appunto, il progetto si chiama Bottega XNL ed è un progetto, il nome XNL è legato al fatto che la nostra sede, il centro, è Palazzo XNL nel centro di Piacenza. È un progetto che è stato, diciamo, che ho scritto e che ho progettato e pensato e ho presentato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che è un ente di Piacenza che dove ho trovato una grande lungimiranza e un mecenatismo senza i quali sarebbe stato impensabile progettarlo. È diciamo il luogo in cui i grandi maestri di cinema e di teatro tramandano i propri saperi agli allievi che desiderano fare di queste arti, quindi del cinema e del teatro, il proprio mestiere. Concretamente questo passaggio di saperi avviene attraverso due percorsi: fare cinema e fare teatro. Fare cinema è il percorso storico creato da Marco Bellocchio, con il quale ho l'onore e il piacere di collaborare dal 2009-2008, per il quale un maestro di cinema, in questo caso stesso Marco, altre volte altri registi, realizzano un cortometraggio insieme a un gruppo di studenti che desiderano appunto fare cinema, cortometraggio che poi viene presentato al Bobbio Film Festival, che è un borgo diciamo nell'altra vallata rispetto all'archeologica di Velei, e poi in grandi festival internazionali. Avendo avuto l'occasione di collaborare a queste, ancora collaboro con la Fondazione Fare Cinema a queste progettualità, ma venendo dal teatro avevo sempre pensato che sarebbe stato molto bello, pensando anche, ispirandomi anche a un progetto grande internazionale come l'École de Maître di Franco Quadri, pensare di raddoppiare in qualche modo l'esperienza di fare cinema e creare un fare teatro, perché penso veramente che forse oggi il cinema e il teatro, come succedeva nelle antiche botteghe rinascimentali, siano ancora delle arti che contengono una parte importante di mestiere e che hanno ancora un elemento così autenticamente originale, di originalità, di identità, che arrivati a un certo livello sia impossibile apprendere se non andando davvero a lezione dai grandi maestri. E da lì l'idea della bottega. Quindi nel 2022, grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, ho pensato di dar vita a questo progetto Fare Teatro. Ho pensato quindi di intercettare artisti, registi che consideravo dei maestri, e di chiedere loro di realizzare non un cortometraggio naturalmente, ma un'opera teatrale, pensando all'opera teatrale in cui il coro, l'elemento corale, potesse avere la maggiore importanza, e pensando al Festival di Velea ho pensato di proporgli di mettere, di lavorare ogni anno su una tragedia del corpus delle tragedie greche e poi di metterla in scena in prima nazionale a Velea, facendo diventare questa esperienza di ricerca, oltre che di produzione e poi di restituzione artistica a Velea, un percorso di altissima formazione, come succede per il progetto Fare Cinema, quindi una sorta di dottorato del teatro, quindi facendo una call aperta a studenti, più studenti attori, giovani attori e attrici provenienti dalle principali scuole, dalle più importanti scuole di teatro nazionali. E quindi sulla carta era un progetto molto interessante. Devo dire che, messo poi alla prova della concretezza, alla prima call, il primo anno ho pensato di invitare come maestro di bottega appunto Marco Baliani, che ringrazio ancora oggi perché ha accettato con entusiasmo l'invito e si è messo in gioco. Gli avevo proposto tra l'altro in quel caso di cimentarsi nell'Antigone, perché lui 30 anni prima aveva fatto un'Antigone delle città a Bologna che aveva un carattere simbolico e di teatro civile, e gli avevo quindi riproposto invece di riprenderla da un punto di vista filologico pensando all'archeologica. Lui ha accettato, abbiamo aperto questa call per giovani attori e sono arrivati più di 300 candidature, quindi questo mi ha fatto pensare che ci fosse una necessità, che avessimo intercettato un segmento interessato e interessante L'esito è stato meraviglioso, veramente qualcosa davvero di unico. L'anno dopo, di nuovo c'è stato Marco Bagliani, abbiamo fatto un altrettanto stupendo Edipo, per il quale tra l'altro abbiamo avuto la candidatura all'UBU per i costumi realizzati da Emanuela Dallaglio. Nel 2024 ho chiesto invece di fare da maestro di bottega a Fausto Russo Alesi, che ha presentato una splendida Ifigenia e ha introdotto altri collaboratori come Letizia Russo, che si è occupata, diciamo, dell'adattamento drammaturgico, per esempio. E l'anno scorso invece ho invitato Leonardo Lidi, giovane, ma che nel frattempo dal 2022 anche aveva aumentato diciamo, il suo bagaglio di esperienze, e che mi ha fatto molto piacere abbia accolto con grande entusiasmo l'invito. Abbiamo realizzato con lui una splendida tragedia Baccanti, e quest'anno ho rinnovato a lui l'invito e di nuovo l'ha accolto con grande entusiasmo, e abbiamo presentato una tragedia a me molto cara, perché avevo fatto anche un lungo lavoro di ricerca confluito in un libro edito da Carocci su Medea proprio, che appunto abbiamo presentato in prima nazionale nei giorni scorsi, e è stato davvero un lavoro molto, molto profondo, secondo me originalissimo. Stanno uscendo adesso le prime recensioni e siamo contenti. I giovani attori e giovani attrici sono splendide, sono stati selezionati da lui una quindicina che hanno lavorato con lui, ma anche con Riccardo Micheletti, che ha seguito le coreografie, è fatto da docente di coreografia e dei movimenti, e con Aurora Damanti, che ha firmato i costumi. E la cosa, secondo me, il dato veramente sorprendente, almeno per noi, dato sorprendente, è il fatto che a soli 5 anni dall'inizio, quindi di un progetto in qualche modo giovane ancora, abbiamo ricevuto più di 400 candidature quest'anno di giovani attori e attrici che desideravano partecipare a questo
Ecco,
percorso.
Paola, a questo punto mi viene da dire chissà quanti saranno l'anno prossimo, speriamo ancora di più, perché visti i
Guarda.
presupposti, sono veramente interessanti le cifre, ma non solo, sono interessanti le esperienze e a questo punto anche perché siamo in chiusura del nostro spazio di agenda, ricordiamo una cosa importante, cioè che il festival va avanti fino al 22 luglio con nomi molto importanti della scena teatrale italiana: Marco Paolini, Cecilia Sala, Gioia Dix, Paolo Rossi, Lella Costa, insomma, e chiudete con Sergio Rubini e la Filarmonica Toscanini in uno spettacolo inedito sul flauto magico. Chissà che non ci si torni ancora. Io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e naturalmente, se ci sarà l'occasione, ci sentiremo ancora. Grazie mille ancora, Paola Pedrazzini.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
Satellites gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday to Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive
me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Airutu Orchestra, Shemle, l'abbiamo ascoltato questo pezzo del 2023. E a proposito di date molto più lontane, insomma, nella memoria, ma proprio nella storia, vi dice qualcosa il 22 giugno 1476? Dovrebbe dirvi qualcosa perché è una data importante per la storia della Svizzera, della Confederazione. Siamo in tema di esami, ma non è un esame, per carità, anche se il nostro ospite è un docente universitario, è uno storico, Francesco Cerea, che naturalmente salutiamo. Benvenuto, Francesco.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, partiamo dallo spunto per questa chiacchierata, cioè l'articolo che è stato pubblicato sul sito della cultura della RSI, proprio dedicato a questo grande evento, 22 giugno 1476, quindi 550 anni da uno degli scontri più importanti della storia svizzera, la battaglia di Morà. Dove, come la collochiamo questa battaglia di Morà? So che uno dovrebbe avere dei ricordi di scuola abbastanza forti, ma mettiamo che si siano un po' così persi per la strada. Che cosa significa questa battaglia di Morat?
Significa il lungo, diciamo, è un traguardo nel lungo percorso della libertà elvetica, direbbe il barone zu Lauben. Questo desiderio di autonomia e di libertà per la Svizzera è stato una serie di sfide che sono partite dalla leggendaria Morgarten fino appunto uno degli snodi importanti nelle guerre di Borgogna, appunto Morat. Prima di Morat c'era stata Granson, dove in realtà lì diciamo è una pagina importante ma meno gloriosa. Ecco, Morat è quella battaglia che possiamo dire ha dato davvero un cambio di direzione alla storia della Svizzera, dove la Svizzera inizierà poi a essere percepita a livello europeo come una potenza. Perché? Perché cambia il paradigma militare dell'epoca, la cavalleria contro le picche, i fanti, la fanteria che invece prenderà piede, scusatemi il gioco di parole, appunto sui campi di battaglia. E in questo gli svizzeri con le loro picche e le loro alabarde all'epoca erano dei campioni.
Ecco, chi sono gli avversari? Diamo subito un nome, un volto all'avversario principale.
Esatto, qui abbiamo diciamo nella Vulgata il cattivo è Carlo il Temerario, duca di Borgogna. Lui rappresenta tutto quello che un buono e bravo svizzero odia nella storiografia, ossia la centralità del potere, l'assolutismo, l'ideale monarchico diciamo portato all'estremo, in un certo senso anche i vizi che possono essere visti nella corte. Effettivamente la corte borgognona è una corte estremamente raffinata, l'emblema della nobiltà della cavalleria, per dire Carlo il Temerario era il gran maestro dell'ordine del Toson d'Oro, uno degli ordini cavallereschi più importanti che poi verrà ereditato dagli Asburgo. Dunque ha questa accezione cavalleresca nobiliare, dall'altra parte gli svizzeri invece visti come appunto, anzi in un certo senso anche snobbati, passatemi questo termine, da Carlo il Temerario come dei contadini, dei rozzi, dei borghesotti a seconda. Quindi ecco, lui non si curò di fatto troppo della potenza elvetica e fu il suo più grave errore che lo portò anche alla morte, in questo caso nella battaglia subito dopo Morat, che fu quella di Nancy.
Quindi Francesco Cerea, stiamo parlando proprio di due modelli che si contrappongono, cioè un modello borghese moderno, diciamo così, emergente, e uno più antico, cavalleresco nobiliare.
Sì, diciamo, esatto, diciamo in chiave più moderna e forse anche attuale è l'eterno conflitto fra autocrazie e democrazie, potremmo dire, con diciamo prendendolo così con le pinze, però e questo è il leitmotiv diciamo di questa battaglia, per semplificare. E non solo, io mi ricorderò sempre, vorrei anche lasciare questa immagine, quando andai a Liegi, vidi questa città che era proprio stata di fatto rasa al suolo da Carlo il Temerario. Liegi era una città svizzera in un certo senso, come autonomie politiche, civili, siamo in un'altra nazione ovviamente, il Belgio, però la struttura medievale della città dell'indipendenza era la medesima diciamo impostazione di quella di una città come poteva essere Berna, Zurigo dell'epoca. Ecco, nel caso di Liegi fu praticamente rasa al suolo e Carlo il Temerario proprio prese questo monumento che rappresentava la libertà di Liegi e lo fece addirittura portare via dalla città, proprio per far capire come veniva annientata qualsiasi libertà civica. E questo era quello che la Svizzera avrebbe potuto rischiare. E io quando fui a Liegi mi impressionò questa cosa.
Ecco, appunto restiamo in questo ambito più ampio, europeo, cioè alla fine possiamo dire che appunto questa, la battaglia di Morat non è solo ed esclusivamente una nostra battaglia, è una battaglia in ambito europeo. Quale fu la dimensione europea e come appunto come si inseriscono negli equilibri geopolitici del tempo? Insomma, qual è stato il risultato complessivo di queste guerre di Borgogna?
gli svizzeri non facevano parte di una coalizione più grande, perché Carlo il Temerario, diciamo che non era molto amato dall'imperatore e dal re di Francia, Luigi XI fu uno stratega molto abile e finanziatore anche degli svizzeri, tant'è che poi avrà un ruolo molto importante in quello che sarà poi il congresso di Friburgo pochi anni dopo la disfatta di Morat. Dunque c'era questo due fronti: da una parte potremmo riassumere la Francia, l'imperatore, gli svizzeri, alcune delle libere città dell'impero dell'Alsazia e del nord, diciamo, germanico, e dall'altra parte invece i Savoia con il duca di Borgogna. Infatti uno dei condottieri a fianco di Carlo il Temerario era Giacomo di Savoia, conte di Romont. E infatti dopo la battaglia di Morat anche il declino di Casa Savoia sul Vaud fu di fatto spianato. Berna e Friburgo avevano ormai mano libera.
Ecco,
e questo da una parte svizzera, e poi in generale a livello mondiale per l'epoca è stata di fatto l'ascesa internazionale della Svizzera come potenza militare, e anche come effetto indiretto quello che è stato poi il mercenariato, con tutti i problemi di neutralità, di corruzione, eccetera eccetera, che nella storiografia svizzera hanno avuto un ruolo importante.
E a questo proposito, magari è una pia illusione, ma speriamo che questa chiacchierata con Francesco Cerea magari spinga qualcuno a riprendere qualche bel libro di storia, non solo per andare a studiare, non solo per sostenere gli esami. È stato un piacere naturalmente avere come ospite Francesco Cerea, che ci ha raccontato, ci ha messo in contesto, insomma, la battaglia di Morat. Ricordiamo, ieri ricorrevano i 550 anni dalla vittoria, appunto, nella battaglia di Morat. Francesco, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Bye.
Oggi parliamo dei 10 comandamenti. Non avrai altro Dio fuori di me, non nominare il nome di Dio invano e via elencando, fino a non desiderare la roba d'altri. Niente paura, non è un'interrogazione e non ho alcuna intenzione di analizzare punto per punto i precetti morali che stanno alla base della religione cattolica. Ne parliamo perché i 10 comandamenti sono al centro di una notizia che arriva dal Texas, uno dei grandi stati del sud degli Stati Uniti. Nazione fondata su principi democratici e laici in cui tutte le sensibilità e le convinzioni religiose hanno o dovrebbero avere la stessa dignità e lo stesso tipo di trattamento. In Texas le cose vanno un po' diversamente. Nella contea di Hector, piccolo spicchio che ospita poco più di 135.000 abitanti, hanno dato seguito a una direttiva emanata dalla capitale del Texas, Austin, che recita quanto segue. In tutte le aule scolastiche vanno esposti i 10 comandamenti. Il sovrintendente della contea di Hector, Dale Goggins, ha fatto le cose come si deve. Avrei potuto utilizzare un'altra espressione, ma così facendo avrei infranto il secondo comandamento e non mi sembra il caso. Dale Goggins poteva accontentarsi, che ne so, di un misero ciclostile? No, ovviamente, di un bel poster A2 plastificato. Non scherziamo, su. Dale voleva the real thing, come si dice in inglese, e cioè delle vere pietre da una tonnellata, alte più di 2 metri. 5 comandamenti per pietra, per 4.000 aule scolastiche fa, vediamo se anni e anni di matematica sono serviti a qualcosa, 8.000 pietre, per la modica cifra di 14 milioni di dollari. E quindi la notizia qual è? Che il Texas e gli Stati Uniti sono diventati improvvisamente una teocrazia? No, l'aspetto religioso non è quello più rilevante. C'è un'altra cosa che, diciamo così, suscita qualche perplessità, ed è il fatto che, nonostante i disagi denunciati più e più volte da insegnanti e studenti, manca materiale di cancelleria, l'aria condizionata non funziona, il tetto perde acqua, Dale Goggins e i suoi hanno deciso di procedere a qualsiasi costo. E quindi, per realizzare questi monumenti che onorano l'Altissimo, è stato necessario, ahimè, intervenire su altre voci di spesa, come riconosciuto dallo stesso Dale Goggins. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili. Purtroppo, estrarre, trasportare e rinforzare le fondamenta delle aule per 8.000 tonnellate di roccia sacra ci ha costretto a rinunciare ad algebra, geometria e a tutto il corpo docente correlato. Il colpo di genio, però, deve ancora arrivare ed è l'inoppugnabile motivo per cui si può fare a meno della matematica a scuola. Pronti? Eccolo. Ma onestamente, chi ha bisogno di calcolo quando si ha la parola innegabile e pesante del Signore? Giuro, la citazione è letterale e l'ironia, credo del tutto involontaria, è interamente farina del sacco del sempre sia lodato Dale Goggins.
Thank you.
Cory Walls di Georgia Ann Muldrow, conosciuta in questo caso con il nome d'arte Joity. Siamo arrivati alle 18 e un minuto e adesso abbiamo il nostro consueto spazio dedicato ai consigli. In questo caso il consiglio è dettato letteralmente dall'attualità, perché la notizia è proprio di ieri, la scomparsa di Clive Davis. Clive Davis è un nome importante nella storia della musica popolare degli ultimi 50, 60, 70 anni, insomma, da queste parti qui. E per ricordare questa figura, per dare proprio anche un contesto, abbiamo il piacere di avere in linea Riccardo Bertoncelli. Benvenuto Riccardo.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Clive Davis, da cosa partiamo? Dal numero abbastanza impressionante di grandi artisti che ha avuto, che ha messo sotto contratto, dalle tante grandi case discografiche che ha presieduto. Da dove partiamo? Qual è, insomma, uno dei tratti caratteristici?
Partiamo da un proverbio, non li fanno più discografici così, non ci sono più, si è perso lo stampino, vabbè, sembra nostalgia ma non lo è. Un discografico illuminato che dava molto spazio agli artisti, che aveva molto fiuto ma dava anche spazio agli artisti, e direi l'ultimo, ma anche per l'anagrafe, era nato nel 1932, prima di lui erano venuti gli Alfred Lion, il fondatore della Blue Note, i fratelli Chess, i fratelli Arte, con quelli dell'Atlantico, quel grandissimo boss della Warner che è stato per tanti anni Mo Austin. Ecco, Clive Davis era uno di quelli. A un certo punto entrò alla Sony, che ancora non si chiamava così, si chiamava Columbia Records, quella di Bob Dylan per intenderci, e svecchiò completamente un mondo, era un mondo che non voleva confrontarsi, parliamo della metà degli anni 60, con il rock. Invece il rock era la musica fondamentale, e Clive Davis cominciò al Festival di Monterey. Chi era la star era Janis Joplin con i Big Brother and the Holding Company, venne immediatamente ingaggiato. Un'altra star era Jimi Hendrix, non ce la fece, glielo soffiò il rivale Mo Austin, però poi c'erano tanti altri artisti, a cominciare di lì a poco con Carlos Santana, che è sempre stato uno dei cocchi preferiti del nostro Clive Davis.
Ecco, faccio io l'elenco, perché l'elenco è veramente impressionante. Ok, Santana l'abbiamo appena citato, qualche anno dopo avrebbe messo sotto contratto tale Bruce Springsteen, ha messo sotto contratto i Chicago, eccellente band di jazz rock del periodo, Billy Joel, un altro che insomma qualche disco l'ha venduto, i Blood, Sweat and Tears, i Pink Floyd. Potrei andare avanti a lungo, e anche tra l'altro nel corso degli anni con una varietà di generi abbastanza impressionante, perché qui ci sono anche grandi nomi per esempio dell'hip hop, questo per dare appunto il senso di quanto questo personaggio, questo non musicista tra l'altro, appuntato però come una Rock and Roll Hall of Fame, insomma ha ricevuto uno dei riconoscimenti più importanti, è riuscito davvero a dare un impulso molto molto importante all'industria discografica. Mi viene da dire, tu dicevi non ci sono più i discografici di una volta, mi sa che non ci sono quelli che hanno la passione che avevano questi discografici, e forse anche la voglia di ogni tanto lanciarsi e forse anche sbagliare.
Ma erano anche tempi diversi, erano tempi di grandi cambiamenti, non che i cambiamenti oggi manchino, ma tutto viene in qualche modo regolarizzato, c'è poi un rapporto perverso, lo dico da anni, fra la televisione e la discografia. Quelli della televisione hanno sempre detto ai discografici che non sapevano fare il loro mestiere, che loro lo avrebbero fatto meglio, alla fine lo hanno dimostrato di prendere il potere, ma che poi lo sappiano fare meglio, chi lo sa. Tutto è legato a tempi veramente diversi. Davis è stato importante negli anni 60 con la Columbia, abbiamo detto, in quel frangente fondamentale che sono stati la seconda metà degli anni 60, ma poi quando venne licenziato perché accusato di aver usato, fra l'altro per quello che oggi verrebbe considerato neanche un peccatuccio, cioè aveva usato dei fondi a livello personale, ma era veramente poca cosa, comunque venne licenziato in tronco e lui fondò una nuova etichetta, la Arista, e per Bacco lì fece diventare famosa Whitney Houston, lì scoprì Patti Smith, lì a un certo punto si dedicò al nascente hip hop con Notorious Big, insomma era veramente un artista. A un certo punto poi ho letto che fondò anche una succursale in Nashville, voleva buttarsi anche nel country. Era veramente, parlava tante lingue, ecco, e anche questa è una cosa che probabilmente oggi è diventata molto molto rara.
Sì, potremmo fare anche una piccola disamina di quello che sta succedendo adesso nelle grandi case discografiche, nell'industria discografiche, ma credo che ci deprimeremo un po' troppo perché il quadro non è dei più entusiasmanti. Diciamo che l'aspetto che salta più all'occhio è il fatto che negli ultimi anni c'è veramente una difficoltà da parte delle grandi case discografiche nel ringiovanire letteralmente l'offerta dei propri artisti. Sembra proprio che l'unica preoccupazione sia quella di preservare il più possibile il repertorio, esaurire in un certo senso, tirare fuori tutto quello che è possibile tirare fuori dal repertorio senza investire nel futuro. Non so se sia una grande idea, magari è solamente una mia idea, è una mia visione, non so tu come la vedi, Riccardo.
No, io penso anche che non è un caso che se chiediamo in giro se gira qualche nome di discografico oggi che ha colpito la fantasia, che è diventato, non dico grande come un artista, ma che viene ricordato, bene, questi nomi non ci sono, mentre Clive Davis lo hanno ricordato, ho letto alcuni obituaries, alcuni epitaffi per la sua morte, era un nome che aveva bucato l'ambiente, era un nome che veniva ricordato perché non si pensa mai, ma il produttore e il discografico sono spesso parte di un team di cui l'artista è la punta, ma non è l'unico, non è un uomo solo al comando, ecco. Oggi invece mi sembra tutto estremamente ridotto, non ci sono queste grandi personalità, ecco. Forse perché non ci sono questi tempi così turbinosi e decisivi e fatali, o forse è proprio il contrario, mancano le grandi personalità e mancano i grandi tempi.
Allora chiudiamo questo ricordo dedicato a Clive Davis con la canzone di un gruppo, ancora una volta messo sotto contratto da Clive Davis, un gruppo importante per la musica soul, per la musica pop, anche loro hanno venduto vagonate di dischi, sto parlando degli Earth, Wind and Fire, con una bella ballata intitolata Can't Hide Love. Riccardo Bertoncelli, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Well, I betcha.
Yeah, I betcha.
Oh, oh, oh.
Le voci angeliche degli Earth, Wind and Fire con questa Can't Hide Love. Già che ci sono, vi consiglio caldamente una bellissima versione di Carmen McRae. Adesso però sono le 18:13 ed è giunto il momento di, prima di tutto, salutare Damiano Realini in studio. Buonasera.
Buonasera, ciao Sergio, ciao a tutti.
Allora, dove ci porti per questo capo e spalla? Ci porti lontano, eh?
Vi porto lontano, ti porto lontano Sergio, direzione Oriente, andiamo in Cina. Vorrei raccontarvi le mie personalissime impressioni sulla Cina, e quindi in quanto personalissime, in quanto impressioni, siamo nel campo della superficialità soggettiva, e ci tengo a dirlo, quindi non farò dell'accademia, anche perché non ne ho i titoli assolutamente. Impressioni di viaggio, diciamo così. Sono stato per lavoro nella città di Qingdao, che è una città portuale che ha una dei grattacieli veramente pazzeschi, tanto che la skyline o la city line, che dir si voglia, di New York sembra quella di Gandria, del mio paese, per dire, no, veramente impressionante. Forse esagero un po', comunque mi ha davvero impressionato questa, le dimensioni di questa città. E ha dei parchi bellissimi, ha delle spiagge anche molto belle che si affacciano sul Mar Giallo, si chiama così, eppure vi assicuro che il mare era blu e il cielo era blu. Una città famosa, forse qualcuno che ama la birra, non so Sergio se ti piace la birra, però c'è la birra cinese Qingdao, ecco.
Mi dice qualcosa, infatti.
Sì, che tra l'altro al mercato te la servono in buste di plastica con la cannuccia, un modo davvero originale per bere la birra, quindi te la porti a passeggio, okay. Non in lattine, non in bottiglia, ma nelle buste di plastica. Magari girando per i quartieri storici di questa città, che risente dello stile, lo Jugendstil, cioè l'Art Nouveau, che è un'eredità dell'occupazione tedesca d'inizio Novecento. È una metropoli, parliamo di 11 milioni di abitanti, e io credo che nei 10 giorni che sono rimasto in questa città, ma non solo in questa città, avrò visto sì e no una dozzina di turisti. Per dire che non è una città turistica, è una città vera, una città industriale. Io infatti ho visitato degli stabilimenti industriali, anche poi la campagna al fuori, e quindi non è una facciata scenografica di marketing che lo Stato cinese costruisce per impressionare gli stranieri. E l'impressione, ecco, qual è stata? Ordine, efficienza, pulizia e sicurezza.
Posso chiederti una cosa? Sì. Cosa ti aspettavi?
Io mi aspettavo una Cina che avevo visto 30 anni fa, perché io 30 anni fa sono stato in Cina col professor Leggeri, pensa, classe terza liceo, oltre 30 anni fa, mentre gli altri andavano a Bergamo, e invece lui ci portò a Pechino, a Nanchino, e mi aspettavo quella Cina là che avevo visto, una Cina rurale con delle strade precarie, fortemente militarizzata, se vuoi. Ecco, io mi aspettavo quella Cina, e invece in questo viaggio sono stato catapultato nel futuro di 30 anni in una super tecnologia. Girano i robotini nelle hall degli hotel che ti portano il cappuccino con delle spruzzate di cacao che disegnano le tue iniziali, le auto, intelligenza artificiale, i bagni pubblici sono pulitissimi e hanno addirittura il telecomando e l'asse anche che viene scaldato, ma quello può piacere o non piacere. E anche i cinesi mi hanno sorpreso. Per quale motivo? Perché noi siamo un po' cresciuti con la vulgata che si tratta di persone, per citare un film di Manfredi, brutte, sporche e cattive. In realtà no, persone molto educate, persone efficienti e molto cordiali. Se sei in un ascensore con un cinese, non c'è verso, lui ti indica, ti invita ad uscire per primo, ti dà la precedenza. Quindi l'idea complessiva che mi sono fatto è quella di un paese che un po' ci sta mangiando a colazione, a pranzo e anche a cena.
Noi inteso come mondo, sì, occidentale, evidentemente. Noi,
esatto, esattamente.
Ecco, quando si visita un paese scatta subito il confronto, naturalmente, con quello che conosciamo. Se tu pensi adesso ad altri esponenti grandi del mondo occidentale, gli Stati Uniti, per esempio.
Andando verso occidente.
Esatto.
E su altri mari, ovviamente, ci sono gli Stati Uniti che ovviamente stanno cercando di riposizionarsi sullo scacchiere internazionale proprio in un gioco con la Cina, e l'impressione è che la Cina stia un po' vincendo. Gli Stati Uniti hanno un presidente che alcuni considerano discutibile nelle sue scelte, ci sono delle industrie in crisi, ci arrivano anche immagini, le vediamo per esempio ai telegiornali, di quartieri interi di persone zombizzate, così li chiamano, dal fentanyl. Poi c'è l'Europa che ben conosciamo, che forse sembra perdere un po' terreno fra questi due colossi, no? Ci attardiamo in discussioni filosofiche e ci limitiamo a denigrare i prodotti cinesi, vero? Li consideriamo delle cineserie, salvo poi essere già colonizzati proprio dai prodotti cinesi. Ieri ho comprato un ventilatore che mi ha dato sollievo in queste notti di canicola ed era made in China, ho scoperto, e funziona.
Come tantissime altre cose, Damiano.
Quindi, insomma, direi che proprio fra una cultura millenaria e una forza lavoro impressionante, sono loro che hanno costruito la muraglia cinese, forse dovremmo iniziare a guardare i cinesi, adesso dicono come una provocazione, come i nostri nuovi padroni. 2000 anni fa erano i romani, nel 500 erano gli spagnoli e gli italiani, nell'Ottocento i francesi, nel Novecento gli americani, magari dovremmo imparare il cinese.
E secondo te, appunto, questa è la nuova terra promessa, cioè sono loro ormai che come dire, indirizzeranno il prossimo secolo?
Io sono partito elencando gli aspetti positivi che mi hanno colpito. Quando sei a Qingdao non vedi un poliziotto, però se alzi gli occhi a destra e a sinistra sei circondato da webcam, da videocamere che ti sorvegliano. Quando sei in auto vieni continuamente flashato e pensi che siano i radar per i limiti di velocità. In realtà si tratta di sistemi di identificazione facciale. Quando ti muovi e ti sposti e paghi, cioè per vivere là devi scaricare un'applicazione che si chiama WeChat, con cui paghi un po' come Twint e WhatsApp, però è gestita dallo Stato, quindi sei monitorato e tracciato. È un grande fratello lo Stato cinese. Si dice che in Cina non ci siano i serial killer perché dopo il primo crimine ti beccano. Questo può sembrare positivo, però sappiamo che la Cina ha un grosso problema. La pena di morte. Amnesty International non sa nemmeno quante sono le persone che scompaiono in un anno proprio a causa della pena di morte. Non c'è la democrazia, non si vota, c'è un partito, ti tieni quello. Quindi l'impressione è che i cinesi abbiano barattato le libertà individuali con questa sensazione di sicurezza e di efficienza.
E quindi la tua sensazione finale dopo questo viaggio qual è stata? Cioè è agrodolce, è più positiva, come la vedi?
Infatti io quando sono tornato non so se sono tornato da una specie di sogno o da una specie di incubo. È chiaro che loro hanno questa efficienza, forse si spiega anche col sistema educativo. Quando siamo stati in Cina con la classe, brevissimo aneddoto, hanno organizzato una specie di confronto scontro fra classi, cioè la classe del liceo Lugano 1 contro la classe cinese in una serie di ambiti, quindi matematica col pallottoliere, abbiamo fatto di calcolo, noi abbiamo mandato avanti il nostro campione, il super nerd della classe, quello che aveva 6 in tutte le materie scientifiche, ha beccato, per dire in buon italiano, un cappotto totale da questo cinese. Ma l'umiliazione peggiore è arrivata con la musica. Noi abbiamo mandato avanti il nostro campione, il musicista della classe, ha preso la chitarra davanti a tutti, ha suonato le bionde trecce di Battisti, qualcosa di simile, ma loro hanno cacciato fuori l'asso nella manica. Una ragazzina che è comparsa dietro una fisarmonica enorme, nemmeno la si vedeva, e ha interpretato delle fughe di Bach davvero particolare. Quindi loro, se hai un talento, ti prendono per quello e insistono su quello, tanto che poi 30 anni dopo, infatti, il paese è diventato un paese leader mondiale. Noi siamo dei decatleti della formazione, però abbiamo il vantaggio che a 18 anni possiamo votare.
Mi sembra una buona conclusione. Senti, ma allora adesso ci sarà un altro viaggio di cui ci parlerai o la prossima volta lasciamo così un po' nel
no,
vago?
No, adesso lasciamo così nel vago. Va comunque la birra di Qingdao non è male, bevuta nella busta e con la cannuccia.
E con la giusta moderazione, giusto?
Esatto, esattamente.
Grazie mille Damiano per essere stato con noi in Cappa e Spalla.
Grazie Sergio.
O menino que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei Malunguinho. O menino que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do
vinha tocando fogo no canavial. Subia do chão para o céu, uma fuligem de brilho tão real. Parecia gente quando sai no carnaval. Ô menino, que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei Salomão. Vinha tocando fogo no canavial, subia do chão para o céu, uma fuligem de brilho tão real. Parecia gente quando sai no carnaval. Ô menino, que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei Salomão. Ô menino, que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei Salomão. Ô menino, que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei Salomão. Tocando fogo no canavial, subia do chão para o céu, uma fuligem de brilho tão real. Parecia gente quando sai no carnaval. Ô menino, que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei Salomão. Ô menino, que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho.
Vide relance a coroa, la voce era quella di Jussara Marsal, pezzo di qualche anno fa, 2021. Siamo arrivati quasi in conclusione di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione naturalmente e vi auguro una buona continuazione